misurare, segnare con il gesso, tagliare seguendo il cartamodello, imbastire e infine cucire a mano e a macchina, inserire fodere, imbottiture, aggiungere risvolti o riadattare vecchi capi non più alla moda, riattaccare un bottone o un soprabito appoggiando un dischetto di rinforzo dall'altra parte della stoffa perché non si strappi, piuttosto che sostituire una cerniera a un punto indietro, passando una candela di cera bianca sui dentini di metallo così che la lampo scorra meglio. Ho rifinito anche occhielli orizzontali e verticali. «Meglio di qualsiasi altra sarta», aveva esclamato Denise, mia nuora, battendo le mani per la sorpresa. Ho rammendato poco alla volta la giacca preferita di Michele, il mio unico figlio, ricostruendo con ago e filo di lana la trama e l'ordito consumati sui gomiti. Alzavo gli occhi e mi godevo il suo viso concentrato nella lettura del quotidiano sportivo, le gambe accavallate e il piede nervoso mentre aspettava il tocco finale. «Mamma, sei un angelo», commentava solitamente lui. Ho accorciato, allungato, orlato infinite paia di jeans a Matilde, mia nipote, decorandoli di volta in volta con perline oppure strass, spiando l'incessante danza dei suoi pollici sullo schermo del cellulare. Si atteggia donna vissuta, eppure è ancora capace di rovesciare la scatola del cucito sul tappeto e giocare con spille, ditali e rocchetti di seta, come da bambina, infilando i bottoni colorati nel filo da imbastitura per farne delle collane. «Nonna, sei un mito!» diceva sempre. Invece adesso la mia vista peggiora di giorno in giorno. Non vedo più bene, nemmeno con gli occhiali. L'oculista ha formulato diverse ipotesi, ognuna delle quali mi metteva paura solo a nominarla. Servivano approfondimenti con apparecchiature diverse, più sofisticate, per indagare fino in fondo all'occhio. Ho difficoltà quando passo dal buio alla luce nel distinguere i colori. Le linee dritte a volte possono apparire incurvate e mi serve una luce sempre più forte per vedere da vicino e riconoscere a colpo sicuro i volti di chi mi passa accanto e mi saluta. «Ci penserò», avevo detto alla segretaria pagando la fattura, ma non ci ho pensato affatto. Non voglio che mio figlio, mia nuora, piuttosto che mia nipote si preoccupino per me. O peggio, perché Michele si vanta sempre di avere una mamma perfettamente autonoma e efficiente, che vive da sola con una gatta viziata e si prende cura di una serra di piante aromatiche fiorite sulla terrazza senza l'aiuto di nessuno. Una mamma che sforna ancora piatti squisiti e ogni tanto mi chiede di preparargli le lasagne al ragù e il pollo alla cacciatora perché Denise è vegetariana e si schifa un po' nel cuocere la carne. In ogni caso, per precauzione, io non uso più la mandolina o il coltello per tagliare le verdure. Mi sono regalata un moderno robot da cucina che sopperisce alla vista sempre più annebbiata e anche all'artrosi delle dita. E il pollo me lo porziona Sandro, il macellaio, senza farmi domande. «Sono sempre una cuoca sopraffina», mi dice Michele, «io mi accontento del suo buon appetito. Mia nuora invece passa a trovarmi una volta ogni 2 settimane e mi mette sempre un po' di soggezione con i suoi tailleur eleganti, tacchi alti che risuonano sulle piastrelle di granito. Prendiamo un caffè parlando del più e del meno, ma spesso mi accorgo di come gira lo sguardo per casa alla ricerca di tracce di quella decadenza che immagina arrivi inevitabile con la mia vecchiaia. Sicura di non aver bisogno di un aiuto domestico, Luisa?» mi chiede ogni volta. Mi terrorizzano il pulviscolo che si annida sui mobili e la polvere negli angoli del pavimento che forse non sono riuscita a vedere. Eppure ogni volta me la cavo, la faccio franca. Porgo le guance allo schiocco sonoro dei suoi baci ai lati del viso e l'accompagno alla porta. «Sei davvero una forza, Luisa cara, non ci dai mai nessun pensiero. A proposito, Matilde ha inceppato la cerniera della sua giacca di panno preferita e le ho detto che può portartela martedì dopo la scuola. A te va bene? Hai sempre avuto delle mani d'oro per il cucito. È pur vero che era il tuo mestiere, eppure non sai quanto ti invidio. Io che manco un bottone riesco ad attaccare». La mia vista però, come ho detto, peggiora di giorno in giorno e io non voglio che lo sappiano. Qualche volta sfodero la vecchia lente di ingrandimento di mio padre che era un collezionista di francobolli. Per leggere il giornale può andare bene, ma per i lavori di sartoria purtroppo no, perché devo avere entrambe le mani libere. Non l'ho raccontato a nessuno, nemmeno alle mie amiche, nemmeno ad Agnese che ho incontrato lunedì mattina al mercato rionale accanto alla bancarella della verdura. Teneva le braccia distese lungo i fianchi e la testa bassa, la borsa della spesa vuota appoggiata a terra e l'atteggiamento di chi si è appena arreso. «Non me lo ricordo più», mi sussurrava affranta. Che cosa non ti ricordi? Quello che devi comprare? Dai, non è il caso di darsi la pena, prepara la lista da tenere a portata di mano. Sai quante volte capita anche a me? Esco per comprare il latte e i limoni e torno a casa con la carta igienica e la farina. Ma la mia vecchia amica scuoteva la testa. Ha ancora dei bei capelli, a scuola glieli invidiavano in molti e io le ho scostato una ciocca che le copriva gli occhi. Ma che fai, Agnese? Cosa sono queste lacrime? Ma per così poco? Non me lo ricordo più, ripeteva sottovoce. Marco è arrivato di corsa alle nostre spalle con un po' di fiatone dovuto all'ansia e al sovrappeso. Mamma, ti abbiamo cercato ovunque. Quante volte ti abbiamo raccomandato di non uscire da sola? Se ti ostini in questo modo, non potremo più continuare così. E poi si è fermato davanti alla mia bocca spalancata per la sorpresa. Arrivederci, signora Luisa, ha concluso frettolosamente appoggiando una mano sulla spalla della madre e indirizzandola verso l'auto, parcheggiata in divieto di sosta con quattro frecce ai margini della piazza. Con la testa girata dalla mia parte, Agnese era riuscita solo a dirmi: non sono più capace di tornare, non ricordo più la strada, la casa, il piano. Ma il gas no, eh? Il gas non me lo sono mai dimenticato aperto. Davvero, Luisa, credimi. Le credevo, ma credevo anche che non sarebbe bastato a evitarle la casa di riposo. O la RSA, come adesso si chiama. Di colpo ho sentito freddo e sono rientrata, senza comprare nulla. Martedì Matilde è passata dopo scuola per portarmi la giacca da sistemare e scroccarmi il pranzo, così ha detto. Rideva con le sue belle labbra lucide di rossetto corallo mentre si sfilava le scarpe senza slacciare le stringhe, la punta contro il tallone del piede opposto e le calciava nell'angolo dell'anticamera accanto allo zaino. Maggie, la nostra gatta, si è nascosta in camera da letto. «Mi hai fatto le patatine fritte, vero nonna? Tagliate spesse come piacciono a me?» «Ma certo che sì!» Dopo pranzo si incolla allo smartphone. «Nonna, dai, dai, vieni qui che facciamo un selfie!» La mia faccia vicino alla sua è un terreno prosciugato dalla siccità. «Siamo venute bene, che cosa dici?» Io la foto la intravedo appena, ma faccio sì con la testa. La giacca di lana quadri ha la cerniera rotta in realtà e non è semplicemente inceppata. Si deve sostituire del tutto e non faccio tempo a dirlo a Matilde che già lei deve volare all'allenamento di basket. Mi soffia un bacio dal palmo della mano e mi dice: «Nonna, ci pensi tu, vero?» Appena finito di sistemare la cucina, infilo il soprabito ed esco di casa. Abito al piano rialzato. Sono solo 8 gradini, ma li conto uno per uno nella penombra della scala condominiale e mi tengo ben salda al corrimano. Attraverso scrutando nella foschia traditrice dei miei occhi il flusso del traffico e poi svolto a sinistra. Solo un centinaio di metri, conosco la strada. L'insegna della sartoria recita: da Giusy, taglio e cucito. Tutti la chiamano Giusy, ma il suo vero nome è Jin Shi, bella come una poesia. Per noi italiani pronunciare i nomi cinesi può essere difficoltoso, per questo più delle volte i cinesi scelgono un nome italiano simile come pronuncia, anche se purtroppo ne perde significato. Perché i genitori orientali scelgono per i propri neonati nomi che devono avere un senso, un augurio, una speranza, per come vorrebbero che il figlio o la figlia diventassero crescendo. Giusy me lo ha spiegato la prima volta che sono entrata in negozio, nel suo italiano lento e senza spigoli, piegata in due su una macchina da cucire, con le dita minuscole ad arginare l'insidia di ogni tessuto tecnologico e scivoloso. E oggi il turno della giacca di Matilde. Il mese scorso era il turno del piumino di Denise. Soprattutto quando servono cerniere nuove, qui sono gentili e fanno dei lavori in tempi rapidi, a un prezzo conveniente e senza fare troppe domande. Mentre batte lo scontrino, scopro la bambina silenziosa sotto il bancone della cassa. Ha gli stessi occhi a mandorla e lo stesso caschetto di capelli neri, lucidi, liscissimi, di sua madre. È nata in Italia, parla e capisce la lingua e un giorno mi ha detto che il suo piatto preferito è la pizza. Ma niente di più. Ora ha raccolto tutti gli avanzi di stoffa e prova a imbastire un abito per la sua bambola con un paio di forbici appuntite che hanno l'aria di tagliare sul serio un ago vero infilato di rosso. Kumiko. Appena la vedo mi ricordo il suo nome e del fatto che la madre lo ha scelto perché è molto popolare in Cina, un nome che simboleggia la bellezza e la grazia. Mi sembra troppo piccola per avere il permesso di usare forbici affilate, ago e filo come i grandi. Avrà sì e no 4 o 5 anni. Non credo che Jin Shi lo sappia. Deve restare un segreto tra me e lei, che l'ho scoperta? Forse per questo che appoggia seria seria un dito sotto il naso perpendicolare alle labbra chiuse. Anch'io, che sono vecchio, i miei bei segreti, bambina mia, bambina piena di bellezza e di grazia che stenterei a riconoscere se ti incontrassi per strada o all'uscita della scuola materna. A questo punto lascio i soldi per Jingxi, bella come una poesia. Tieni il resto, cara, alla prossima, le dico. E uscendo, mi appoggio un dito sulle labbra, ripetendo il gesto della sua bambina.